Buongiorno a tutti dalla redazione piemontese di RadioCittàAperta.it, in studio con voi Viola Negro da Torino. Iniziamo ora la nostra rassegna settimanale. Iniziamo proprio parlando di quello che è successo domenica scorsa. Infatti domenica scorsa, dalla spinta del comitato Figli di Michiché, il sindacato ASI USB, è nato nel quartiere Falchiera di Torino uno spazio destinato a supportare tutte le persone che soffrono gli effetti della crisi nella periferia dimenticata dall'amministrazione pubblica. Il centro popolare vuole diventare il punto di riferimento e di aggregazione per tutti quelli che hanno problemi abitativi, per chi ha perso il lavoro organizzando le liste di disoccupati, organizzandoci insieme per lottare per il diritto all'abitare. E a questo proposito abbiamo deciso di intervistare Carlotta di ASI USB. Ciao Carlotta.
Ciao.
Inizierei col chiederti quali sono le ragioni che vi hanno portato ad aprire uno sportello in un quartiere come Falchiera e quali difficoltà e problemi avete riscontrato in questo quartiere.
Intanto per cominciare, Falchiera e Pietralta, che sono le due zone più periferiche, diciamo nella periferia nord di Torino, sono zone che, come altre periferie qua a Torino, hanno sofferto e tuttora soffrono gli effetti della deindustrializzazione di questa città, per cui c'è una disoccupazione dilagante e che ha portato numerosi problemi di disagio abitativo. Ovviamente tutto questo aggravato dalle politiche cittadine che si sono susseguite negli ultimi anni e che hanno abbandonato completamente tutto quello che è la periferia della città per concentrarsi sulla città vetrina e la città turistica di Torino. In questo quartiere avevamo iniziato già da 2 anni quasi a questa parte un intervento come ASI USB sulla casa e domenica abbiamo deciso di aprire questo centro popolare in un edificio che di proprietà del Comune di Torino, che era stato lasciato in abbandono da anni. E abbiamo deciso di aprire un centro popolare e di in qualche modo ridare questo spazio a disposizione del quartiere, che è un quartiere che oltretutto non offre neanche nessun servizio e pochissimi punti di aggregazione. Per cui in questo centro popolare sicuramente apriremo lo sportello casa. Come hai detto tu, organizzeremo anche le lotte dei disoccupati, però vuole anche essere un punto di riferimento, di aggregazione per il quartiere, per cui cercheremo di organizzare varie attività di vario tipo, da pranzi, cene, piuttosto che attività con i bambini del quartiere, proprio per cercare di ricostruire anche la solidarietà popolare di cui tanto necessitano i quartieri popolari.
Ok, bene. E appunto, dicevi tu stessa che il percorso che ha intrapreso ASI col comitato Figli di Michiché è iniziato già la scorsa estate. Puoi farci un breve sunto di questo percorso di lotta?
Sì, allora, un anno fa, più di un anno fa, si sono rivolte a noi alcune famiglie che a maggio dell'anno scorso hanno deciso di occupare delle case popolari che erano state lasciate abbandonate per anni, e in quanto erano tutte famiglie, soprattutto giovani coppie con bambini, che non potevano accedere all'edilizia residenziale pubblica. Da lì noi abbiamo deciso di supportare questa loro lotta. Hanno cercato di sgomberare a giugno dell'anno scorso e il quartiere ha dimostrato un'enorme solidarietà e ha messo in atto una resistenza determinata a questi sgomberi. Tre famiglie sono state costrette comunque a lasciarle gli alloggi, però con tutte le altre la lotta è continuata. E ci sono state una serie di, di tavoli sia con la regione che con il comune e con la Sicilia, dove gestisce le case popolari, e fino ad ottenere il blocco degli sgomberi. Dopodiché abbiamo avuto un nuovo tavolo prima di Natale, e da questo tavolo con la nuova amministrazione la nuova amministrazione si è dimostrata completamente inutile nel risolvere il problema di queste famiglie. Non ho infatti offerto nessuna soluzione alternativa, pur riconoscendo l'effettivo bisogno di tutte queste famiglie, e in questo momento siamo in una situazione di stallo, in quanto hanno assicurato che non eseguiranno gli sgomberi fino a giugno, fino a quando almeno le scuole non saranno finite, perché tra l'altro quasi più della metà degli occupanti sono bambini, e quindi in questo momento siamo in questa situazione di stallo. Il comitato comunque resta attivo e continua a rivendicare il diritto ad avere una casa, che porterà avanti da qua a giugno e oltre.
Ok, e continuando appunto a parlare dell'amministrazione del Movimento 5 Stelle, più in generale è cambiato qualcosa nella situazione delle case popolari e degli sfratti, oppure avete comunque continuato a rilevare una certa continuità con la precedente amministrazione PD, che sappiamo benissimo non ha trattato il problema dell'emergenza abitativa come un problema sociale, ma piuttosto come un problema di ordine pubblico?
Allora, per quanto riguarda questi mesi di governo 5 Stelle qua a Torino, in realtà non si è vista la discontinuità che loro avevano promesso in campagna elettorale, e tutte le promesse fatte che hanno fatto sì che loro guadagnassero comunque i voti di tutte le periferie sono state in larghissima parte, se non tutte, disattese. In particolare sulla casa avevano promesso il blocco temporaneo degli sfratti, proprio per poter riorganizzare e rilanciare l'edilizia pubblica nel frattempo, e trovare altre soluzioni ad un'emergenza che sta raggiungendo livelli veramente drammatici in questa città. E tutto questo non è successo fino ad ora, gli sfratti continuano come prima, e d'altronde c'è anche la volontà dei 5 Stelle può essere quella di cambiare le cose, non è pensabile un cambiamento strutturale nel rispetto dei vincoli del bilancio. Quindi fino a che la giunta non deciderà di fare scelte coraggiose, certamente non si potranno vedere cambiamenti reali e strutturali per il dramma sociale delle periferie torinesi.
Ok, va bene, grazie Carlotta. Allora io ti saluto e magari ci risentiremo nelle prossime rassegne stampa. Grazie del tuo contributo.
Grazie a voi.
E ora, continuando sempre a parlare di problemi di disoccupazione e lavoro precario, riprendiamo a raccontare il caso dei rider Foodora, che nei mesi scorsi si sono organizzati per protestare contro il cottimo e le condizioni contrattuali che la multinazionale tedesca, simbolo della gig economy, aveva loro imposto. Sulla Repubblica di Torino, infatti, l'articolo viene intitolato «Torino, sloggati, i 15 rider di Foodora, protagonisti della rivolta contro le paghe». Da allora non hanno più ricevuto ordini di consegne e non accedono alla piattaforma online. L'azienda nega, nessuno è stato scollegato. Il termine utilizzato dagli stessi ex fattorini non dà l'idea degli effetti. Ci hanno sloggati, dicono gli stessi ex rider Foodora, che hanno partecipato alla presentazione della proposta di legge di Sinistra Italiana, primo firmatario Giorgia Airaudo, sulla gig economy, ossia il lavoro on demand. Insomma, chi ha provato ad ottenere condizioni migliori e di non essere pagato a cottimo è stato di fatto allontanato. I 15 che sono stati individuati come responsabili dell'agitazione non possono più accedere alla piattaforma e non ricevono più ordini di consegne da Foodora dopo le manifestazioni e le proteste che si sono concluse ad ottobre. Due laboratori hanno partecipato alla presentazione della proposta di legge sulla gig economy e dell'emendamento che andrà in votazione il 27 febbraio alla Camera, emendamento che obbligherebbe Foodora e tutte le aziende di consegne a riconoscere i propri fattorini come dipendenti. Loro richiamano rider, dice Airaudo di Sinistra Italiana, ma sono vecchi fattorini e fanno un lavoro dipendente. Alla presentazione della legge anche il consigliere regionale Marco Grimaldi, che vuole riprendere la legge a livello piemontese, e la consigliera comunale Eleonora Artesio. L'Italia e il Canada sono gli unici due paesi in cui il cottimo è permesso, mentre in Germania e in Francia la paga oraria, sottolinea Airaudo, e Grimaldi aggiunge: non può passare il concetto del lavoretto, dice, ed el sono universitari, va bene così, non è accettabile, non è una questione di dignità. E i rider allontanati hanno fatto causa, per ora l'abbiamo solo minacciata alla società e ci riserviamo di farla. Subito dopo la presentazione della nuova legge sulla gig economy, sull'emendamento al disegno di legge sulla legge del lavoro autonomo, sempre in comune sono stati ascoltati dalla Commissione Lavoro i vertici di Foodora in Italia, Gianluca Cocco e Matteo Lentini, che hanno negato la pratica di slogare i riders dall'app. Nessuno è mai stato slogato e a tutti è stato dato il diritto di rinnovare il contratto alle nuove condizioni. A nessun rider in protesta è mai stato revocato il diritto d'accesso all'app per manifestare la propria disponibilità. I vertici hanno presentato l'attività di Foodora in Italia diffondendo la loro politica di gestione del personale. Attualmente sono 900 fattorini in Italia, di cui 250 a Torino, tutti con contratto di collaborazione ma pagati a consegna, 4 euro lordi. In media fanno 2 consegne all'ora e secondo i calcoli delle società in media un rider guadagna circa 250 euro al mese, lavorando 30 ore al mese. E infine passiamo a segnalare gli appuntamenti della prossima settimana, fra cui rileviamo l'importante assemblea organizzata dalla piattaforma Eurostop verso il 25 marzo e l'Italexit, che si terrà il 10 marzo alle 20:30 nella Cavallerizza Occupata, con molteplici realtà cittadine per ribadire un no sociale all'euro, alla NATO e all'Unione Europea. Nelle prossime riassegne vi aggiorneremo meglio su questa importante assemblea. E termina qui l'edizione settimanale della rassegna stampa dal Piemonte. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di venerdì alle ore 9:30. Un saluto da parte di Viola Negro, redazione Piemonte di Radio Città Aperta.it.